Parliamo ora di intelligenza artificiale, il nostro tema del giorno, mentre il mondo si interroga su quali competenze tecniche serviranno per sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. I dati della Federal Reserve Bank di New York scattano una fotografia inaspettata, perché secondo l'Istituto americano, infatti, i laureati in filosofia hanno attualmente più probabilità di trovare impiego rispetto ai loro colleghi informatici. Nel 2024, l'anno più recente per cui sono disponibili i dati, il 7% di chi aveva studiato informatica era disoccupato, contro appena il 5,1% dei filosofi. Le grandi aziende big tech specializzate in intelligenza artificiale stanno dunque assumendo giovani filosofi, addirittura ancora prima che questi siano laureati. Ma cosa cercano esattamente i colossi del silicio nelle discipline umanistiche? Qual è il vero ruolo del filosofo nell'era degli algoritmi? Ne abbiamo parlato con Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino. A Maurizio Ferraris, il collega Robin Pellanda ha chiesto innanzitutto: cosa possono portare i filosofi nel mondo dell'intelligenza artificiale? Sentiamo.
Ma per esempio possono portare il mondo, perché l'intelligenza artificiale ha la caratteristica di riferirsi ad altri testi, e invece i testi non bastano, per mettersi attaccati al mondo, ci va un passaggio. In fondo anche Kant diceva: beh, certo, noi abbiamo tutto un apparato concettuale, ma questo apparato concettuale deve poi riferirsi alla realtà. E io credo che il compito principale dei filosofi sia proprio questo: riportare il grande testo del web alla realtà del mondo.
Riportare il testo del web alla realtà del mondo. Noi siamo partiti dai dati della Federal Reserve Bank di New York, secondo cui i laureati americani in filosofia avrebbero maggiori probabilità di avere un impiego rispetto ai loro coetanei che hanno studiato informatica. Ma dunque, professor Ferraris, il ruolo del filosofo nel tech oggi dovrebbe essere più regolativo, cioè porre dei limiti, o generativo, secondo lei, cioè aprire nuove possibilità di sviluppo?
Assolutamente generativo, diffido dell'immagine del filosofo come Cerbero che pone dei limiti o magari parla sempre soltanto di etica dell'intelligenza artificiale. No, deve essere generativo per questo motivo, che è vero che coloro che sono laureati nel tech molto spesso vedono le loro competenze surrogate dal tech stesso, e invece le competenze del filosofo ovviamente possono essere migliorate dal tech, nel senso che, per esempio, un ragionamento sviluppato può essere sviluppato meglio con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma l'origine di quel ragionamento non è nell'intelligenza artificiale, è nel filosofo in quanto interprete dei bisogni umani e quindi come generatore, non come regolatore.
Se il filosofo è interprete dei bisogni umani, penso anche alle altre formazioni, le formazioni umanistiche, artistiche. Secondo lei andremo incontro ad un mondo del lavoro nel quale saranno più rilevanti queste conoscenze, queste formazioni rispetto a quelle strettamente più naturali e tecniche? Cioè, in altre parole, forse l'essere umano sarà apprezzato proprio per il valore più umano che potrà apportare al nostro mondo?
Ma indubbiamente è quello che già avviene, nel web, perché paradossalmente noi, mentre nella vecchia fabbrica, per dire, l'essere umano era interessante come macchina, cioè come portatore di forza lavoro e di dedizione, pazienza, sacrificio, adesso noi interessiamo al web in quanto portatori di interessi, desideri, curiosità, umanità, tutto ciò che le macchine non sanno e che vogliono imparare da noi.
In fondo, forse quello che mi sembra di vedere emergere è il tema, che è un tema non nuovo fra filosofia e tecnologia, che però non ci dobbiamo stupire della forza e dell'attualità di questo tema. Credo sia molto più antico dell'intelligenza artificiale, vero?
Allora, è indubbiamente molto più antico dell'intelligenza artificiale, Però quello che è interessante è che adesso la richiesta di umanità viene dai tecnologi, mentre prima molto spesso erano gli umanisti che andavano ad offrire le loro competenze ai tecnologi, e i tecnologi magari li guardavano o con sospetto o con, diciamo così, dall'alto in basso, perché si sentivano come dire, detentori di una competenza esclusiva e risolutiva. Ora, indubbiamente la competenza è esclusiva, ma non è risolutiva, perché che cosa sia l'umano non è un sapere che conoscono soltanto i tecnici, anzi ci sono, diciamo così, degli specialisti dell'umano.
Lei, professor Ferraris, si è occupato di questo rapporto anche fra pensiero e mondo tecnico digitale da parecchi anni. La sua pubblicazione Dove sei? Ontologia del telefonino è del 2005 per Bompiani. Fino al recente saggio La pelle, che cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale, pubblicato per Il Mulino nel 2025, mi incuriosisce questo rapporto della pelle, cioè che cosa resta in un mondo che è sempre più digitale, tecnologico, quasi oltre l'umano, che cosa resta di umano in tutti noi, in tutti i settori. Dicevamo già prima dell'apporto che può essere umano della conoscenza, dell'arte forse, della letteratura, della filosofia, ma che cos'è il tratto più umano?
Ma noi diventiamo ogni giorno più umani con queste tecnologie, nel senso che dire che c'è tanto silicio all'interno dell'umano adesso, perché ci sono degli apparati tecnici con dentro del silicio, è come dire che c'è tanto mercurio negli umani oggi, perché i termometri sono fatti di mercurio e quando uno ha la febbre adopera un termometro. In realtà tutte queste cose sono tarate, finalizzate a conoscere quello che noi siamo. Pensi agli orologi che misurano i passi, i battiti cardiaci, eccetera. Tutto questo è finalizzato gli occhiali ancora che guardano e si dirigono gli occhi per capire che cosa attira l'attenzione di un essere umano. Tutto questo è qualcosa che pone l'umano al centro, non al lato.
Forse in conclusione non dovremmo spaventarci quindi da questo progresso, da queste innovazioni. L'approccio quindi della filosofia, che entra anche a dare una mano agli sviluppi tecnici, tecnologici, ci può rassicurare per un futuro migliore?
Rassicurare, diciamo così, mai, perché si rassicurano soltanto i bambini o i deboli. Guidare, stimolare, orientare, proporre con un nuovo sguardo sul futuro, perché il futuro è promettente, non è un futuro di catastrofe, non si vede perché dovremmo pensare questo. Certo, i grandi impresari dell'intelligenza artificiale, per magnificarne i pregi, dicono che supererà l'intelligenza umana, eccetera, ma è come vendere un'automobile usata cercando di dire che va velocissimo. Il punto davvero essenziale è proprio quello del capire che cosa vuole l'umano e che cosa l'umano può avere dalla tecnologia, e questo non riguarda solo l'adesso, ma riguarda il sempre. L'umano è sempre stato in rapporto con la tecnologia, e credo che questa sia una grande epoca per l'umano, paradossalmente, è un'epoca che l'umano deve riuscire ad affrontare con speranza e non con paura.
Erano le considerazioni di Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino, sul ruolo dei filosofi nel mondo dell'intelligenza artificiale. Era al microfono del collega Robin Pellanda.